Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'Iliade, tradizionalmente attribuita a Omero, è il grande poema epico greco ambientato durante il decimo anno della guerra di Troia. L'edizione identificata dall'Asin B0064-BZO0 non è descritta in modo sufficiente dalle fonti fornite per determinarne con sicurezza traduzione. Curatela o apparati. L'analisi riguarda quindi il nucleo dell'opera omerica. Il poema non racconta l'intera guerra, né la caduta di Troia si concentra sulle conseguenze dell'ira di Achille, nata dal conflitto con Agamennone, e conduce fino all'incontro fra Achille e Priamo per il corpo di Ettore. Nei suoi 24 libri, la materia bellica diventa un'indagine su prestigio, vulnerabilità, lutto, famiglia e limite umano. La presenza degli dei amplia il conflitto senza cancellare la responsabilità dei personaggi. Come testo fondativo della letteratura occidentale, l'Iliade conserva una forza particolare, perché non celebra la guerra in modo univoco, ne mostra insieme il codice eroico. La gloria promessa e il costo irreparabile per vincitori e vinti. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'ira di Achille organizza il poema e mette in crisi l'etica dell'onore. Iliade si apre con l'ira di Achille, non con l'origine della guerra di Troia. Questa scelta stabilisce che il centro del poema non è un resoconto storico militare, ma una frattura nell'ordine dei rapporti fra i capi achei. Agamennone sottrae ad Achille Brisaide come compensazione della perdita di Crisaide. Il gesto è decisivo, perché, nel mondo eroico, il premio di guerra rende visibile il valore riconosciuto pubblicamente a un guerriero. Achille interpreta quindi l'offesa come negazione della propria dignità e si ritira dal combattimento. La sua assenza altera subito l'equilibrio della guerra i troiani avanzano e gli achei comprendono quanto dipendessero dalla sua forza. Il poema non presenta però Achille come un semplice campione offeso. La sua scelta produce sofferenze collettive e rivela l'insufficienza di un codice fondato esclusivamente su onore, preminenza e vendetta. La morte di Patroclo trasforma l'ira da contesa con Agamennone, diviene dolore personale e desiderio di punire Ettore. Il percorso di Achille mostra così come un sentimento legittimo possa oltrepassare ogni misura. Solo davanti a Priamo, che chiede il corpo del figlio, l'eroe riconosce pienamente la comune condizione mortale. L'ira non viene cancellata, ma ricondotta entro la coscienza del lutto e del limite. Secondo, la guerra di Troia appare come esperienza fisica, sociale e irreversibile. Le battaglie dell'Iliade non costituiscono uno sfondo decorativo per le imprese degli eroi. Omero insiste sulla concretezza dei corpi feriti, delle armi, della paura e della morte, rendendo la guerra un'esperienza materiale prima ancora che un ideale di gloria. Le scene di duello attribuiscono valore al coraggio individuale, ma non idealizzano stabilmente il combattimento. Ogni vittoria può essere seguita dalla morte, dalla spoliazione del nemico o dalla perdita di un compagno. La ripetizione di armi, genealogie e gesti rituali serve anche a mostrare che ciascun caduto appartiene a una rete familiare e civica. Non è soltanto un ostacolo narrativo. Il conflitto coinvolge inoltre chi non combatte direttamente. Andromaca vede nella possibile morte di Ettore la distruzione della propria casa e la prospettiva della schiavitù per sé e per il figlio. Priamo incarna il dolore di un padre che sopravvive ai figli. In questo senso, il poema collega continuamente il campo di battaglia alla città assediata e all'economia domestica. La gloria eroica, il kleos, conserva un significato reale per i personaggi, perché promette memoria oltre la morte. Tuttavia, l'opera ne espone il prezzo, la fama non restituisce la vita, né ricompone le famiglie spezzate. L'Iliade è quindi epica anche perché mantiene aperta questa tensione, senza ridurre la guerra né a trionfo né a semplice condanna astratta. Terzo. Ettore e Andromaca contrappongono il dovere pubblico alla protezione della casa. La figura di Ettore introduce nell'Iliade una forma di eroismo distinta da quella di Achille. Achille combatte sapendo che la gloria gli offrirà una memoria imperitura, ma gli costerà una vita breve. Ettore, invece, è definito soprattutto dalla responsabilità verso Troia, verso il padre Priamo, la madre Ecuba, la moglie Andromaca e il figlio Astianatte. Il celebre incontro fra Ettore e Andromaca presso le porte della città non interrompe semplicemente l'azione bellica, con una scena domestica chiarisce che la guerra impone una scelta senza soluzione felice. Andromaca chiede al marito di non esporsi, richiamando le perdite già subite nella propria famiglia e il destino che attende lei e il figlio qualora Troia cada. Ettore comprende il suo timore, ma ritiene insostenibile sottrarsi al proprio ruolo di difensore. La sua decisione non è presentata come insensibilità verso gli affetti. Nasce proprio dalla consapevolezza che la sconfitta della città travolgerebbe anche la sua casa. Il dialogo rende visibile la collisione tra due valori ugualmente concreti, la cura dei propri cari e l'obbligo pubblico dell'eroe. Per questo Ettore possiede una particolare densità tragica. Non ignora il pericolo e non cerca una gloria astratta. Agisce dentro una struttura di necessità che non controlla. Attraverso lui, il poema mostra che il prestigio guerriero può coincidere con una responsabilità collettiva, ma non può proteggere davvero ciò che più si desidera salvare. Quarto, gli dèi intervengono nella guerra, ma non eliminano la fragilità dei mortali. Nell'Iliade, gli dèi partecipano attivamente al conflitto, parteggiano per greci o troiani, proteggono alcuni eroi, li ingannano o modificano temporaneamente l'andamento degli scontri. Questa presenza non va intesa come un espediente che rende gli uomini privi di responsabilità. Le divinità operano in un mondo nel quale i mortali decidono, provano desideri e paure e subiscono conseguenze definitive. Quando Achille sceglie di rientrare in battaglia dopo la morte di Patroclo, nessun intervento divino annulla il significato della sua scelta. Gli dèi possono assisterlo o ostacolarlo, ma non sottrarlo al suo destino di morte prematura. La distanza fra uomini e dèi è cruciale. Le divinità sono potenti e longeve. Possono sottrarsi alle perdite irreversibili che definiscono l'esistenza umana. Proprio per questo, le loro rivalità talvolta appaiono instabili o persino sproporzionate rispetto al dolore dei combattenti. Zeus stesso, pur collocato a un livello superiore rispetto agli altri dei, non trasforma il poema in un universo perfettamente giusto. Il fato e la necessità segnano confini che neppure il desiderio divino oltrepassa semplicemente. Questa architettura religiosa rende il mondo dell'epica più complesso. Gli uomini non dominano gli eventi, ma non sono neppure marionette. La loro grandezza consiste nel modo in cui affrontano una condizione esposta alla perdita, alla morte e a forze più grandi di loro. Infine, l'incontro fra Priamo e Achille sostituisce alla vendetta il riconoscimento del dolore. Il 24esimo libro conduce l'Iliade a un esito che non è una vittoria militare. Troia non cade e la guerra non termina. Il poema si arresta con la restituzione del corpo di Ettore e con i suoi funerali. Priamo, anziano re di Troia e padre dell'ucciso, entra nella tenda di Achille per implorarlo di restituirgli il figlio. Il gesto è estremo, il sovrano si espone al nemico che ha ucciso Ettore e supplica colui che, fino a poco prima, aveva infierito sul cadavere. Priamo chiede ad Achille di ricordare suo padre Peleo. Questo richiamo produce un passaggio decisivo. Achille non vede più soltanto il responsabile della morte di Patroclo, ma un padre privato del figlio. Mentre riconosce in se stesso un figlio destinato a non rivedere il proprio padre. I due uomini piangono insieme, ciascuno per perdite diverse e inconciliabili. La scena non cancella l'ostilità né proclama una pacificazione politica. Restituisce però al nemico una piena umanità. Anche la sepoltura di Ettore ha un valore essenziale, poiché il rito funebre ricompone almeno in parte l'oltraggio arrecato al corpo e permette alla comunità di elaborare il lutto. Rispetto alla logica della rappresaglia, l'episodio afferma che il dolore condiviso può sospendere la violenza. È la conclusione più profonda del poema. La dignità umana emerge non dalla negazione della morte, ma dall'atto di riconoscerla anche nel nemico. In conclusione, l'Iliade è indicata a lettori interessati ai classici, alla storia delle forme narrative e alla riflessione sui conflitti umani. Può essere altrettanto utile a chi desidera affrontare un testo antico, senza ridurlo al repertorio mitologico o scolastico. Richiede attenzione alla molteplicità delle scene di battaglia, dei discorsi e delle genealogie, ma ricompensa questa attenzione con una rappresentazione straordinariamente articolata di onore, collera, affetti familiari e lutto. Il suo beneficio intellettuale consiste anzitutto nel far comprendere dall'interno un sistema di valori diverso da quello contemporaneo prestigio. Pubblico, ospitalità, riscatto dei corpi e memoria dei morti hanno un peso concreto nelle decisioni dei personaggi. Al tempo stesso, le tensioni che ne derivano rimangono leggibili: l'autorità che umilia, l'orgoglio ferito, il costo civile della guerra, l'impotenza di fronte alla perdita. Rispetto a molti racconti epici centrati sulla conquista, l'Iliade si distingue perché non narra la presa di Troia e non chiude con una celebrazione del vincitore, restringendo il campo a poche settimane del conflitto, dà spazio alla vulnerabilità tanto degli Achei quanto dei Troiani. La sua originalità risiede anche nell'alternanza fra scala cosmica e dettaglio umano, gli dei discutono del destino. Ma il senso ultimo del poema si concentra su corpi, famiglie e riti funebri. L'incontro tra Priamo e Achille conferisce infine al poema una chiusura etica. Senza semplificazioni, la guerra resta irrisolta, mentre il riconoscimento del dolore dell'altro diventa l'unica, fragile forma di tregua. Se vuoi supportare Omero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.